Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
Le inchieste di Pianeta Rock, monografie, interviste e storie a cura di Maurizio Angus Fidoli.
Sono nato nel 1953 a Harrow, Middlesex, UK. Ero l'ultimo di 8 bambini. Avendo fratelli e sorelle più grandi, la musica era sempre presente in sottofondo in un modo o nell'altro. Mio padre aveva suonato un po' il piano quando era più giovane e mio fratello maggiore suonava la chitarra in una band country and western. Mi immergevo nel vedere i primi spettacoli di musica pop in TV, Thank Your Lucky Stars, Jukebox Jury, Ready Steady Go e così via. Li guardavo e dicevo, ecco, voglio essere uno di quei ragazzi. Quando avevo circa 9 anni vidi i Kinks in tour che fecero con Jerry and the Pacemakers, Jim Pitney, Marianne Faithfull, Wayne Fontana and the Mind Benders e pochi altri. Adoravo i Kinks. Il padre di un mio compagno di scuola era un musicista jazz e durante le vacanze estive andavamo a casa sua. Avevo circa 10 anni all'epoca e c'era una stanza al piano di sopra che aveva chitarre, batterie, alcuni ottoni e un contrabbasso. Li picchiavamo semplicemente facendo un rumore terribile. Ricordo che lì c'era anche una chitarra acustica Fender. E quando l'avevo appesa al collo, anche se non riuscivo a suonare una nota, mi sentivo bene. La prima volta che ho fatto qualcosa di musicale in pubblico non è stato con una chitarra, perché allora non sapevo suonarla, ma con i bunghi. Al club giovanile locale hanno tenuto questa serata musicale. Uso questo termine in modo molto approssimativo. Ho finito per suonare questi bonghi mentre un amico suonava un bouzouki greco. All'epoca mi piacevano così tante band, troppe da elencare davvero. Elvis Presley, Eddie Cochran, Chuck Berry, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, The Beatles, The Stones, Tyrannosaurus Rex, Donovan, eccetera. La lista è davvero infinita. Gli anni 60 e l'inizio degli anni 70 sono stati un periodo così esplosivo a tutto tondo. Mi sono appassionato alla musica di Robin Trower quando è uscito il primo album. Amo ancora Trower, che suona ancora oggi, e ovviamente era nello stesso stile musicale di Hendrix. Inoltre, Nick Sanum e io abbiamo visto Trower suonare, credo, al suo secondo concerto a Londra, al Marquee in Wardour Street. Decisi così di fare le cose sul serio. Ho chiesto aiuto a due amici, Rich Borrell al basso e Rick Gunter alla batteria. Avevo conosciuto un ragazzo di nome John Baines tramite mio cognato che possedeva uno studio a Pinner, Middlesex, chiamato Studio Republic. Avevo registrato alcune canzoni acustiche in studio circa un anno prima. A ogni modo avevo la canzone e una sera siamo andati a registrarla. È stata una ripresa e in seguito s'avere inciso la chitarra solista e la voce. Tutto fatto molto velocemente perché non avevo molti soldi. È stato registrato, mixato e tre acetati realizzati lì per lì. Era molto grezzo, ma era la primissima cosa per cui ero davvero eccitato. No, non l'ho inviato a nessuna etichetta, anche se mi piaceva. Allora non pensavo fosse abbastanza buono da suscitare interesse. Ad essere onesto, ero solo felice di averlo registrato. Niente, l'ho appena fatto e basta. Sono stato dentro e fuori da quello studio per un bel po' in quegli anni, scrivendo e registrando cose con vari amici, incluse alcune cose con Nick Salomon. E ovviamente ho finito per lavorare lì per circa 4 anni come tecnico del suono. Ricordo che una volta nel 1972 io e Nick e un paio di amici andammo in uno studio di prova a King's Cross per fare uno spettacolo. Quando siamo arrivati lì ci siamo resi conto che le valvole delle testate Marshall non erano bloccate bene, quindi pensando che fosse un po' pericoloso li abbiamo riavvitati. A metà della sessione stavo ricevendo piccole scosse elettriche dal microfono vocale e a un certo punto ho afferrato il microfono mentre con l'altra mano reggevo il manico della mia chitarra. Sfortunatamente c'erano problemi di mister da qualche parte e ho completato il circuito. La carica elettrica ha fatto sì che la mia mano stringesse più forte sia il manico della chitarra che il microfono e stavo gradualmente svenendo. Ricordo di aver sentito quella che sembrava la mia stessa voce che diceva: ma tutto bene, niente panico, niente panico, mentre le cose stavano iniziando a diventare più oscure con la mia visione. Nick si accorse che stavo lentamente scivolando giù dall'asta del microfono. Pensavano che stessi facendo l'imitazione di Elvis. Un amico aveva provato a trascinare via la chitarra senza successo e poi Nick è andato a provare a staccare le spine dell'amplificatore dal muro. Ma ha ricevuto una scossa ed è stato scagliato dall'altra parte della stanza. Per fortuna è tornato indietro. Ha spinto con forza tutti gli amplificatori e le spine sono uscite interrompendo così il circuito. Avevo un'ustione su tutto lo spessore della mano che teneva il microfono e bruciature sull'altra mano che teneva il manico della chitarra. Nick e io finimmo entrambi per tremare come foglie in ospedale quella sera. Ci hanno dato del Valium perché eravamo un po' scossi. Il dottore ha controllato il mio cuore e ha detto: stai bene, in realtà gli shock come questo fanno bene al tuo cuore, fin tanto che sopravvivi. Ironia della sorte è stato più o meno il periodo in cui il chitarrista di Stoned Crows, Liz Harvey, è rimasto folgorato sul palco. Quindi Nick mi ha salvato la vita quella notte. Ho incontrato Nick alla fine del 1971, quando avevamo entrambi circa 17 anni. Nick lavorava come grafico per un'azienda londinese di proprietà di mio cognato. Eravamo entrambi molto appassionati di musica ed entrambi speravamo di fare qualcosa nel mondo della musica in futuro. Anche allora Nick era un ottimo cantautore e musicista, ha sempre avuto questa capacità di scrivere canzoni abbastanza facilmente. Nick mi ha aiutato in molte occasioni dandomi canzoni nel corso degli anni e abbiamo anche scritto a due mani alcune cose che sono finite negli album degli Outskirts of Infinity. Ho sempre avuto una sorta di capacità naturale nel suonare la chitarra. Non ho mai preso lezioni in vita mia e non mi sono mai preoccupato troppo del lato tecnico. Suono solo come mi sento in quel momento, è una cosa emotiva per me e non mi piace pensare troppo. Quando ho preso una chitarra per la prima volta, ascoltavo solo le persone che mi piacevano davvero. E quando lo fai assorbi cose che alla fine diventano parte del tuo stile musicale. Quando Nick ha realizzato il primissimo album dei Babies Front, Miasma è venuto a casa mia per darmene una copia. Così quando stavamo registrando l'album seguente, Inner Marshland, mi ha chiesto se volevo inserire un assolo in una traccia chiamata Once More. Quindi sono andato da Nick, che allora stava registrando su un Tascam portastudio a 4 tracce. Ho ascoltato la registrazione e ho fatto l'assolo in una sola ripresa. Dopo che l'album è uscito, Nick mi ha chiesto se avevo voglia di fare un album da solo. Ho detto sì, certo. Così abbiamo registrato Lord of the Dark Skies. Ho scritto alcune canzoni e Nick ne ha donate alcune al progetto. Nick avrebbe suonato il basso e la batteria nell'album, ma io volevo un vero batterista, quindi ho chiesto a Rick Gunter di farlo. Nick ha finito per suonare il basso, le tastiere e ha fatto dei cori. Siamo entrati in studio e abbiamo registrato le tracce di base in un giorno. L'album è uscito su vinile ed è stato ben accolto dalla critica e successivamente ristampato anche su CD. Sicuramente il mio album è che ha venduto di più.
Since I woke up in this neon cloud, I've been looking for a way back home. I've been troubled and confused, and I've been out of my mind. I've been lost in the danger zone. Even when I think about the way things were, it seems to be just like a fantasy. I see Paris sending colors in a circular room, and the night's coming down on me. Be peaceful without me, your friends all said. Sometimes I think I'd be better off dead.
Gotta be stoned,
crazy.
Distant truth. Gotta be stoned, crazy.
Stoned, crazy.
inizialmente avrei chiamato la band Slight Return, ma poi Nick ha pensato che fosse un po' troppo ovvio, perché a me piaceva Hendrix, e penso che fosse stato lui a suggerire Hawkins on Infinity, e ho accettato. I testi che ho scritto per gli Hawkins erano solo immagini liriche e stravaganti. Mi piacevano le parole che potevano significare una cosa per un ascoltatore e qualcosa di completamente diverso per un altro ascoltatore. Non volevo scrivere il tipico tipo di canzone e comunque non ero molto bravo a scrivere. Quindi non c'è un vero significato per nessuna di loro, solo parole che stanno bene insieme e possibilmente creare immagini diverse nella testa di persone diverse quando ascolto. Una volta prendo solo un riff di chitarra e ci lavoro sopra. Altre volte saranno solo le parole a venire prima. Le cose di Outskirts of Infinity si basavano principalmente sul mio modo di suonare la chitarra. Ho pubblicato un album da solista nel 1997 chiamato Soul Catcher, che dal punto di vista dei testi era un tentativo di mettere insieme parole che forse significassero qualcosa per un cambiamento, invece che cantare Hey baby, portami sulla montagna viola della tua mente. Adoro tutta quella roba però.
Mist that drifts beneath the dim. images of time. The odd floating blue machine, Gemini machine. But so am I.
Pensando di organizzare alla band dei concerti dal vivo. E in quel momento Nick non voleva particolarmente suonare dal vivo. Quindi una sera Rick era a una festa in uno studio di registrazione e c'erano un paio di band che suonavano. Penso che la festa avesse qualcosa a che fare con l'ex batterista di Cream, Ginger Baker. Suo figlio Kofi suonava lì. Rick ha parlato con il bassista di Kofi, Terry Harbury, e gli ha chiesto se gli andava di venire in uno studio per suonare qualche ora. Terry ha consentito e dopo quella jam session divenne immediatamente il nuovo bassista degli Outskirts of Philly. Terry costituiva la triade di potenza di cui la band aveva bisogno ed il suo stile di suonare alla Jeff Bruce ha spinto le cose in un'altra direzione, specialmente dal vivo. Abbiamo deciso di registrare la prova da mandare in giro ai promoters nella speranza di ottenere concerti. Ho prenotato un grande studio che originariamente era una galleria d'arte, noleggiato un carico di attrezzatura di backline da Rose Morris ed abbiamo provato per un paio di sere. Ci siamo riforniti di alcol, di nero afghano e ci abbiamo dato sotto. Alla fine le registrazioni ci sembravano ottime e così si è decisi addirittura di trarne un album. Quell'album si chiamava Stone Crazy. Non avevo pianificato di pubblicarlo, ma il consenso generale era che dovesse essere pubblicato come album live. E ha funzionato molto bene. Sapevamo che Terry era perfetto per il lavoro come nostro bassista. A me piacevano Hendrix e Cream. A Terry piacevano Hendrix e Cream e a Rick piacevano Ginger Baker e Cream. Terry era solido come una roccia, molto potente e sapeva anche suonare. Capiva esattamente di cosa si trattava ed era molto creativo in quello che suonava. Sapevo che quando mi dilungavo negli assoli di chitarra avrebbe aggiunto cose con molta interazione tra di noi. Ma lo ha comunque mantenuto pesante. Non ho mai suonato con un bassista come lui. Il suo era molto influenzato da Jack Bruce e possedeva uno dei bassi Gibson AB3 di Jack, che usava praticamente sempre con gli Outskirts. È stata una grande perdita per noi e per la musica quando è morto nel 2015.
Face broken wings. but it's only the cry of a thousand angels that calls me to follow the spokes of the wind. I see scenes from the dreams of angels. Touching the soft, oh, loving.
Sì, Ede è stato bassista di Joaquind negli anni 70. Io e lui siamo vecchi amici e mi ha spesso chiesto di suonare la chitarra nelle sue cose da solista. Cosa che amo fare, e lui a sua volta aggiunge qualcosa alle cose che sto facendo. Come me, Ede ha uno studio a casa sua, quindi vado lì e lui mi manda le tracce e io faccio la mia parte qui. Quando Mark Bolan morì nel 1977, scrisse un paio di canzoni nel suo stile e un anno dopo le registrai e pubblicai un singolo. Il lato A era Move On Down e il lato B Rock and Roll Romance. John Peel l'ha suonata e i fan di Bolan, dopo averla ascoltata nel suo show, l'hanno comprata. Strano che l'abbia suonata davvero, perché non gli piaceva la canzone Get It On di Bolan e in realtà si rifiutava di suonarla. Ma la mia canzone era fondamentalmente una fregatura di Get It On. Ho sempre amato le cose di Bolan e in particolare il suo periodo di Tyrannosaurus Rex. Volevo provare a fare un album che riflettesse il suo stile, sia musicalmente che vocalmente. Non un album tributo, ma più un omaggio alla sua musica e al suo stile vocale, ma con le mie canzoni. Penso che sia venuto molto bene e che i fan di Bolan l'abbiano adorato. In un paio di canzoni, l'ex batterista dei Babes Front, Jules Fenton, ha suonato la batteria completa e Ede Shaw ha suonato il basso e il clavine. Nick Salomon il sitar in una traccia, tutto il resto ero io. Ho chiesto al vecchio amico di Mark, Jeff Dexter, di cui sono amico da anni, di fare un'introduzione parlata per me.
Yeah. rise up from their silent mausoleum of frozen clay. Higher into the ebon shadows, higher to the kingdom of mystic beacons. Cold, so cold. Closer. Now facing the Dark Lord.
Molti mi chiedono se sono stato ispirato da sostanze psicoattive come LSD. Diciamo solo che sono stato ispirato da molte cose in molti modi nel corso degli anni. Penso che le droghe in passato abbiano aiutato alcuni musicisti ad entrare nella musica che suonano, ma penso che le cose siano cambiate in questi giorni. I musicisti di oggi hanno imparato come la droga abbia rovinato molti grandi musicisti e ne abbia uccisi parecchi. Non c'è niente di figo nel morire per overdose di droga. Ho suonato spesso Stone dal vivo con l'hashish, ma non sempre. Quando facevo parte dei Babies Front non ci sballavamo mai prima di un concerto. Dopo il concerto sì, ma mai prima. Con gli Auschwitz of Infinity era diverso, però eravamo solito ubriacarci alle prove e ai concerti. Perché penso che la nostra musica non era strutturata come quella dei Babies Front e ci piaceva semplicemente decollare e suonare di più. Penso che se sai giocare allora puoi giocare e non devi essere fuori di testa per ottenere un buon risultato. Mio figlio era in una band chiamata Forte, che andava molto bene qui. Avevano una gestione, un sacco di soldi e droga quando erano in giro. Ha lasciato la band dopo alcuni anni perché i membri della sua band stavano diventando troppo dipendenti dalla cocaina e alla fine stavano influenzando la musica in modo negativo. E anche lui stava entrando nella cocaina un po' troppo. Jack from the steed of black.
knees and my face again out. To the Nubian heart, to take you back to the top. I need to the Nubian heart. I need to the Nubian dance like a Nubian. Dance to the Nubian heart, yeah, baby.
La Brexit non ha fatto alcuna differenza nella mia vita. Ho votato a favore perché sentivo e sento tuttora che il Regno Unito dovrebbe avere il controllo della sua gente, dei suoi confini e delle sue leggi, invece di essere dettato da un gruppo di persone non elette e senza volto a Bruxelles. Tuttavia, non credo che l'abbiamo fatto correttamente, poiché ci sono ancora alcune cose di cui non abbiamo il controllo. C'è ancora un pubblico abbastanza vasto per la musica blues in Inghilterra, non così grande come anni fa, ma comunque un pubblico sano. La musica come il blues non se ne va mai. Posso parlare solo per il Regno Unito? Sì, le persone sono ancora negli anni 70 qui e ci sono anche persone più giovani a cui piace. Anche molte giovani band sono ovviamente influenzate dagli anni 60 e 70. Trovo che il pubblico in Europa, Germania, Olanda, sia più aperto alle cose che nel Regno Unito. Qui devi suonare più pop per essere accettato.
Distraction with the way you move.
Se devo essere onesto con te, mi sono piaciuti tutti i concerti che ho fatto sia con gli Outskirts of Infinity che con i Bassfront. A tutti loro accadono cose diverse sia dentro che fuori dal palco. Mi piace essere un musicista, fare musica e stare in una band con gli amici. L'intero pacchetto, davvero. Non riesco a pensare a nient'altro che avrei potuto fare, che sarebbe stato così divertente. Mi avrebbe permesso di viaggiare e incontrare molte persone e, si spera, darmi un po' di divertimento. No, non sono sicuro di aver mai vissuto una vita rock and roll. No, non sono davvero sicuro di cosa sia. In questi giorni sembra che tu debba solo vestirti in un certo modo e la gente pensa che tu sia una rockstar. A volte ciò che le persone percepiscono di te quando ascoltano i tuoi dischi e ti vedono suonare dal vivo non è sempre quello che sei realmente. Ricordo che un ragazzo è venuto da me e mi ha detto: «Ehi, Barry, so esattamente che droghe facevi quando hai scritto Since From the Dreams of Angels e mi hai elencato un sacco di droghe diverse». Era un po' scioccato quando gli ho detto che ero seduto a casa a bere una tazza di tè. Dai, penso che la vita di tutti cambi man mano che ci invecchiamo. Sai, tu hai delle relazioni e io ho tre figli, quindi non potevo davvero restare fuori di testa 24 ore al giorno a suonare la chitarra con tre bambini piccoli a cui badare. Ho avuto la fortuna di poter fare la mia musica e occuparmi anche degli impegni familiari.
Thank you.
Le inchieste di Pianeta Rock, monografie, interviste e storie a cura di Maurizio Angus Spidoli.